Buongiorno ai nostri ascoltatori e benvenuti per un nuovo appuntamento con Specchi e Doppi. Buongiorno, direttore.
Buongiorno.
La riflessione di oggi parte da alcune dichiarazioni della ministra per la famiglia Roccella. Le dichiarazioni hanno riguardato un po' i nomi che molti italiani danno ai loro cani. Perché ora c'è una moda diffusa di dare ai cani gli stessi nomi che daremmo ad un figlio. Questa scelta viene stata vista dalla ministra come una voglia di famiglia, di genitorialità, che però in qualche modo viene repressa. Allora, noi oggi vogliamo parlare ovviamente ad ampio raggio di questa situazione, da cosa vogliamo partire?
Da cosa vogliamo partire? Possiamo partire da qualsiasi punto, alla fine il cuore della discussione sarà sempre lo stesso. E io lo voglio dire in partenza, in maniera tale che i miei nemici me li faccio già in partenza. Io non sono d'accordo con le esternazioni del ministro, ma non sono d'accordo nemmeno con chi umanizza gli animali.
Benissimo, quindi nemici da un lato e dall'altro.
Sì, senza nessun problema. Nemici da un lato e dall'altro.
Iniziamo bene.
Ma voglio in qualche maniera argomentare la cosa. Allora, credo che questo processo di umanizzazione degli animali domestici, a volte anche non domestici, perché poi dobbiamo anche intenderci su che cosa intendiamo per animali domestici, no? Perché c'è chi ha il cane, chi ha il gatto, chi ha un criceto e chi preferisce un'iguana. Quindi dobbiamo anche intenderci su che cosa intendiamo per animale domestico. Però al di là di questo processo di umanizzazione che poi porta a dei comportamenti che sono stati rilevati da studiosi degli animali come atteggiamenti nocivi, tossici per gli animali stessi, oltre che per gli umani, perché tolgono la dimensione vera che l'animale ha per catapultarlo in una dimensione che non è la sua. Perché, ripeto, mi farò tanti nemici, ma che un cane dorma nello stesso letto del padrone è qualcosa di estremamente, voglio dire, forzato. Poi, che lo si voglia comprendere o meno, questo è un altro discorso. Che il cagnolino venga fornito di impermeabile e scarpette durante il periodo invernale, poi non si capisce perché poi nel periodo estivo no. Perché poi vorrei far uscire i signori padroni a piedi scalzi per la strada nelle ore di grande calura e capire se i loro piedini se li scottano oppure no. Però d'inverno è molto chic far uscire il proprio cagnolino con le scarpettine e l'impermeabile. Ne ha bisogno? No. Ma non è un no di simpatia o di antipatia, è un no scientifico, voglio dire, che è basato su nozioni scientifiche, come quelli che corrono immediatamente al tosare l'animale nel momento dei primi caldi. Il pelo non è un ornamento per il cane. Non è un ornamento, non è una cosa, non sono i nostri capelli che li tagliamo per bellezza. Al cane serve il pelo per determinate motivazioni, come sono quelle di difendersi dal caldo, come difendersi dal freddo, quindi regolarizzare la temperatura corporea. Per non parlare poi di quelli che in casi sciagurati di malattia degli animali stessi li sottopongono a cure ancora più accurate, ancora più avanzate di quelle a cui si possono sottoporre persone. Diciamo che la cura va bene, però mi sembra che stiamo un po' esagerando.
In tempi come questi, contrassegnati da problemi davvero gravi, questo dibattito che posto ha?
Il dibattito ha un posto perché parlare di animali è qualcosa di molto sentito, ma è anche questa una stortura, perché a me piacerebbe che le persone si interessassero degli altri così come si interessano degli animali. Ma questo non per togliere meriti o per togliere spazi agli animali stessi, ma perché è avvenuta questa sorta di sostituzione, no? Per cui il cane sostituisce il familiare, sostituisce il figlio in molti casi. Non è infrequente girare per strada e sentire signore o signori che si appellano verso i loro animali col nome di piccolo, figlio mio, o cose di questo genere,
Vieni da
che
mamma.
lasciano, vieni da mamma, che lasciano veramente, voglio dire, un attimo così interdetti, perché poi semmai, se invece si vede un bambino in condizioni di estrema povertà, si tende invece ad attraversare la strada e andare dall'altro lato. Per evitare una qualsiasi commistione di qualsiasi genere. E qui veniamo al fatto che dicevo inizialmente di non essere d'accordo con la ministra Roccella. La ministra Roccella dovrebbe fare più la ministra e meno l'ideologa. Le sue convinzioni sono le sue convinzioni, il suo credo è il suo credo, ma non può in nessuna maniera, per il fatto di essere ministra, volerlo inculcare agli altri.
Se vogliamo, un po' tutte le decisioni che questo governo sta prendendo sono un po' delle imposizioni ideologiche, di stampo
Sì,
ideologico.
sembra tanto, voglio dire, come dire, il governo della rivalsa ideologica. La rivalsa ideologica, forse per carità, anche giusta, fra virgolette, dopo aver passato tanti anni ai margini della politica italiana, marginalizzati in ogni modo, perché la destra è stata sicuramente marginalizzata, e sembra che adesso c'è questa voglia di rivalsa, ma rispetto a questa questione degli animali, dell'umanizzazione degli animali, io ricordo un'uscita di Papa Francesco di qualche mese fa, forse un mese fa, qualcosa del genere, quando
Sì.
raccontava della signora che gli era andata a chiedere la benedizione per il proprio cagnolino, appellandolo, apostrofandolo come se fosse un bambino, e Papa Francesco raccontava di essere rimasto inorridito da questa situazione. Ma lo raccontava anche con una certa verve, un certo umorismo, non eliminando di sottolineare come, secondo lui, questo atteggiamento era sbagliato non per la cosa in sé, ma perché, come giustamente diceva, ci sono tanti bambini che non hanno nulla e avrebbero bisogno di essere aiutati, come e più degli animali domestici. Rendo conto anche che questo paragone farà storcere il naso a tante persone, ma in realtà è così, in realtà è così, ed è un circolo vizioso dal quale è difficile uscire senza spezzare questa malintesa catena di, come dire, solidarietà, che poi solidarietà non è, perché a me sembra che comunque prevalga sempre l'atteggiamento verso l'animale, atteggiamento che io definisco del giocattolo, no? Lo si va a comprare magari in occasione di una festività, o magari lo si regala al proprio figlioletto per il compleanno, per l'onomastico, per un'altra ricorrenza. Poi diventa problematico gestirlo in estate. Poi diventa problematico gestirlo quando non si è a casa. E insomma, non credo che ci sia proprio una bella coscienza nei riguardi di questi animali. Ripeto, la ministra Roccella ha delle convinzioni, ma dovrebbe prendere atto che sono sue convinzioni e sicuramente non sono convinzioni che può tramutare in atti legislativi, come invece ha fatto paventare. Ha parlato addirittura di denunciare presso l'autorità, non si sa per quale tipo di reato, poi atteggiamenti del genere. Mischia il lato morale con quello giuridico, fa un pastrocchio, ma non solo su questa materia, su tutto quello che afferisce al suo ministero, mi sembra che abbia le idee un pochino non come dire, non lineari, non semplici, un po' confuse. Confonde, ripeto, secondo me, il piano morale con quello giuridico, e sia quando interviene nell'ambito delle coppie di fatto, sia quando interviene nell'ambito del riconoscimento di bambini nati da coppie omosessuali, sia quando interviene contro manifestazioni come il Pride ed altre situazioni del genere. Insomma, mi sembrano le sue uscite abbastanza discutibili nell'ambito ovviamente della dialettica democratica.
Io ci vedo molto spesso, correggimi se sbaglio, ci vedo molto spesso voler chiudere gli occhi di fronte a una realtà che esiste, che c'è, che non si
Non
può
so se chiudere gli occhi
industrializzare.
o voler far sì che passi il concetto che esiste una sola realtà, che è quella che lei vede, senza capire che invece la realtà è multiforme. La realtà
Certo.
non è una, è diversa dai diversi punti di vista. E in democrazia magari forse è il caso di compendiare un po' tutti i punti di vista, cercando magari di smussare le posizioni estreme, no? Quelle che poi alla fine creano discrasie. Parlavamo prima, voglio dire, del cane fatto dormire nel letto del padrone, come esempio estremo. Magari dovrebbe invece curarsi un po' di più di far sì che nelle città ci possano essere spazi adeguati per gli animali, che ci possa
Certo.
essere un'educazione molto precisa dei proprietari, dei padroni, di come li vogliamo chiamare, coloro che accolgono in casa questi animali. A porre una bella attenzione quando li portano fuori per fare i loro bisogni, magari sempre muniti di sacchetto e palettina per sgombrare le strade delle nostre città, che diventano sempre più una specie di slalom gigante fra gli escrementi canini. Magari lì dovrebbe andare un attimo ad interessarsi più, perché l'autorità pubblica può fare molto di più, anche in termini proprio di educazione ed educazione preventiva, magari controllando un po' di più e meglio quelli che sono i canili, le istituzioni che ospitano tutti questi animali senza padrone. Combattere il randagismo in ogni sua forma. Insomma, credo che il ministro potrebbe agire in tante maniere, ma sempre e comunque sul piano giuridico. Lasciasse stare il piano morale, che non è più parte del diritto della nostra nazione. Poi andremmo a rimangare tutta la polemica tra il diritto naturale e tutti gli sviluppi successivi, che non è il caso di andare a.
No, infatti questo è un capitolo a parte. Vogliamo però sottolineare come gli animali abbiano un grosso ruolo, un importante ruolo nella riabilitazione, nei processi di
Ma
riabilitazione e
certo.
anche di abilitazione per persone con disagio psichico, con
Certamente.
portatori di handicap.
Allora, questo
Quindi
sicuramente.
disabilità e possono svolgere un ruolo davvero, davvero
Sì,
importante.
però teniamo conto che noi in Italia, nelle terapie abilitative e riabilitative,
Sì.
in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, non abbiamo la pet therapy. La pet therapy non è compresa, nonostante che branche della pet therapy, come può essere l'ippoterapia, la delfinoterapia, si sono rivelate, anche se empiricamente, voglio dire, si sono rivelate efficaci soprattutto nel coadiuvare il trattamento di alcune situazioni particolari. Parlo di ragazzi autistici, parlo di ragazzi con altri tipi di handicap motori e sensoriali. Questo però il nostro servizio nazionale non lo prende in considerazione. Quindi, ripeto, mi sembra che chi debba occuparsi del pubblico, e per pubblico si intende tutta la parte normativa, ma anche quella della salute, anche quella della civile convivenza, non lo fa, o lo fa molto male, e poi vuole invece andare ad entrare in ambiti che sono sicuramente più privatistici. Fermo restando che una bella calmata a tutti gli animalisti dell'ultimo minuto, insomma, bisognerebbe in qualche maniera darla.
Molto spesso gli animali sono consigliati a persone che hanno bisogno di capire cosa significa prendersi cura di un altro essere vivente,
Sì.
e perché appunto l'animale è connesso al concetto di cura. Allora ci salutiamo con l'invito a riscoprire quella che è la vera cura verso gli animali, verso l'ambiente e verso gli esseri umani. Noi ci fermiamo
Soprattutto,
qui.
soprattutto nel rispetto,
Del
in quello che è
rispetto,
il rispetto, perché gli esseri umani vanno rispettati, gli
certo.
animali vanno rispettati, perché gli animali sono animali e debbono essere animali, non possono essere altro perché noi desideriamo che diventano altro.
Assolutamente, assolutamente. Grazie sempre per le tue preziose riflessioni e auguriamo ai nostri ascoltatori una buona giornata.
Buona giornata a tutti.